Salve a tutti, buongiorno, bentornati alla rassegna stampa del Primato Nazionale, rassegna quotidiana. Oggi ci sono io a tenervi compagnia per un'ora, sono Adriano Scianca. Oggi 25 aprile, l'unica cosa buona del 25 aprile fino a quest'anno era che quantomeno non si lavorava, si poteva andare al mare o a fare una gita, una passeggiata. Quest'anno con la quarantena non c'è neanche quello, quindi insomma qualsiasi motivo per insomma gioire di questa ricorrenza viene meno. A parte gli scherzi, quest'anno 25 aprile è il 75esimo anniversario della liberazione, della cosiddetta ovviamente liberazione. È facile immaginare che senza quarantena ci sarebbero state delle ricorrenze, delle celebrazioni particolarmente importanti. Invece il mondo della sinistra, il mondo dell'antifascismo si è trovato particolarmente spiazzato da questa contingenza. Abbiamo visto questa assurdità della deroga per l'ANPI di poter manifestare, di poter scendere in piazza a celebrare il 25 aprile, quindi nessuno può uscire di casa tranne chi ha la tessera dell'Ampi. Questo è fantastico. Sta di fatto che, quarantena o non quarantena, l'antifascismo arriva alla celebrazione di questo 75esimo anniversario un po' con le ossa rotte, non ovviamente in senso letterale, nonostante il vittimismo perenne, ma insomma mi sembra che questa ideologia non goda affatto di buona salute, non lo goda ormai da anni di buona salute. Ci sono una serie di iniziative in realtà per ravvivare, come ho scritto peraltro oggi sul Primato Nazionale, per ravvivare questa ideologia, tutte rigorosamente dall'alto ovviamente, perché poi l'antifascismo è un'ideologia che viene tenuta in vita dalle istituzioni, è un'ideologia artificiale tenuta in vita dal potere, dall'alto, malgrado gli sforzi dei centri sociali per pensare e praticare con i metodi che sappiamo un antifascismo dal basso, in realtà l'antifascismo oggi vive essenzialmente come discorso retorico delle istituzioni e del potere costituito e dei grandi gruppi finanziari e dei grandi gruppi che dominano insomma in questa nazione. Un'ideologia e una retorica piuttosto stanca, che non riesce più a non solo a unire la nazione, perché non l'ha mai fatto, ma che non riesce più a scaldare i cuori di nessuno sostanzialmente. Dicevo, ci sono un po' di iniziative per tentare in realtà disperatamente di tenere in vita questa ideologia. Abbiamo visto il Corriere della Sera che ha distribuito il tricolore, ovviamente ben guardandosi dal dare a questa ricorrenza un significato particolarmente militante. Ha furbescamente distribuito un simbolo che comunque è caro a milioni di italiani, che è la bandiera, la nostra bandiera nazionale, il tricolore, peraltro in una fase che è quella del coronavirus, in cui la bandiera era già diventata sin dall'inizio un simbolo di questo popolo che resiste, in questo caso che resiste per davvero, e quindi insomma si è cercati di mettere l'antifascismo in scia su questo sentimento di unità nazionale che si è generato con il coronavirus, e magari fare qualche fotogallery in cui le bandiere appese ai balconi anche per il coronavirus diventano immediatamente le bandiere appese per celebrare la liberazione. E, peraltro, come scrivo anche sul Primato, è curioso come la principale canzone che viene associata all'antifascismo, ovvero Bella Ciao, che peraltro adesso vive una seconda giovinezza grazie a questa serie spagnola La Casa di Carta, abbia in realtà una storia che già di suo è abbastanza caratteristica di quello che è l'antifascismo, perché è una canzone che non è stata mai cantata da nessun partigiano sui monti. Giorgio Bocca ha detto: io ho fatto il partigiano, non ho mai sentito cantare Bella Ciao. È una canzone che ancora agli anni 50, quando venivano pubblicati i libri con le canzoni della Resistenza, non includevano Bella Ciao. Viene di fatto riscoperta, era probabilmente una canzone delle mondine, viene di fatto riscoperta con un significato politico solo negli anni 60, quindi c'è già una truffa all'inizio di questa storia, e poi oggi trova appunto una seconda giovinezza grazie a una serie TV globale diffusa da Netflix. Quindi all'inizio c'è una truffa e alla fine c'è il mainstream più assoluto. e peraltro viene cantata un po' ovunque nel mondo senza che se ne sappia bene l'origine, insomma è diventata una sorta di paraponzi ponzi po', di inno così di orecchiabile che chiunque canta nel mondo senza sapere bene di cosa si tratta. Quindi mi sembra abbastanza caratteristico che il principale più riconoscibile simbolo dell'antifascismo sia proprio questo. Dicevamo, la bandiera data dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che ha da farsi perdonare un'iniziativa che in questi giorni è stata molto contestata, che è quella della collezione di libri sul fascismo che inizierà, credo, domani, insomma uno di questi giorni. Il Corriere della Sera distribuirà dei libri, in realtà, di storici assolutamente accreditati, da Emilio Gentile a De Felice, eccetera, eccetera. E, tuttavia, ha pensato bene di pubblicizzare questa iniziativa con una paginona sul Corriere della Sera in cui c'è un Mussolini sorridente affacciato dal balcone e una serie di frasi che, in cui, come ha scritto Gad Lerner, sembra che le parole siano state scelte accuratamente per non prendere posizione, per non scontentare i nostalgici, pur senza ovviamente dire che il fascismo è stata una cosa buona. E quindi si parla del ventennio che ha cambiato la nazione, un periodo che ha fatto discutere, eccetera, eccetera. Questa mancanza di una chiara presa di posizione antifascista di questa iniziativa editoriale ha creato un bel po' di polemica. Appunto, Gad Lerner ci ha scritto, il solito Raimo, c'è stata una sorta di levata di scudi perché è sembrato che il Corriere della Sera volesse fare un'iniziativa che, se nel merito non può essere accusata di essere filofascista, nel modo di comunicarla ha sicuramente tenuto conto del fatto che oggi in Italia il marketing antifascista non funziona. Il marketing che strizza l'occhio invece a chi ha simpatia per il fascismo in qualche modo funziona, ma questa è una vecchia storia. Sappiamo benissimo che mettere il Duce in copertina aiuta a vendere, succede, lo sappiamo anche noi del Primato, anche se noi abbiamo magari un pubblico particolarmente sensibile per questo tipo di temi, ma in realtà qualsiasi rivista che a un certo punto decide di fare anche un servizio scandalistico sulle amanti del Duce e mette Mussolini in copertina e vede lievitare le sue vendite. Quindi questo ci dice qualcosa, non ci dice ovviamente come pensano Lerner e gli altri che l'Italia sia un paese sempre fascista, anche perché non è così, poi magari tra un pochino ne parliamo, però ci dice di quali siano le esperienze storiche che sono rimaste nell'immaginario collettivo e quali invece quelle che non hanno attecchito, non funzionano, non sono base popolare, non riescono a creare appunto una comunità di destino in qualche modo. Da anni tentano di fare dell'antifascismo una sorta di religione civile degli italiani, ma questo non funziona perché non è mai stato così, perché l'antifascismo è sempre stato un fenomeno di nicchia e lo è tanto più oggi. Forse negli anni 70 diciamo che l'antifascismo ha avuto probabilmente una base popolare importante, perché poi la sinistra in quegli anni, come sappiamo purtroppo fin troppo bene, era anche molto radicata in alcune città, in alcuni quartieri, per cui a un certo punto l'antifascismo poteva anche essere qualcosa di condiviso a livello popolare. Oggi mi sembra che tutto questo sia assolutamente venuto meno in qualche modo. Ripeto, non per lasciare spazio a una fede fascista diffusa e condivisa tra il popolo italiano, ma probabilmente per lasciare spazio a quella famosa zona grigia di cui parlava De Felice. La zona De Felice diceva: guardate che voi avete raccontato la storia di questi anni parlando dei fascisti o parlando degli antifascisti, la maggior parte degli italiani non era nessuno dei due, stava alla finestra e cercava di passare la nottata. Ecco, questa è la notazione che faceva De Felice, probabilmente che racconta ancora oggi molto bene la nostra nazione. E quindi questo è quanto. In questi giorni inizierà anche un'altra trasmissione di Lerner, di Gad Lerner, su Rai 3 ovviamente, in cui, non lo indovinereste mai, la prima puntata vedrà di scena i partigiani, quindi Lerner che intervista i partigiani. E quindi il clima è un po' questo. C'è stata anche una strana storia in questi giorni a cui abbiamo assistito, che ha a che fare in realtà con l'antifascismo soltanto lateralmente, ma che è stata veramente un incastro di segnali o di coincidenze da decifrare. Sostanzialmente avete visto tutti che il direttore di Repubblica Verdelli è stato licenziato dalla proprietà, che adesso è in mano agli Elkann sostanzialmente, ed è stato licenziato il 23 aprile. Se non che era successo nei giorni precedenti che qualche mitomane, con ovviamente dei gesti assolutamente da condannare, ci mancherebbe altro, però aveva cominciato a postare su Twitter delle immagini in cui il 23 aprile veniva indicato come data di morte di Verdelli, quindi una sorta di messaggio intimidatorio abbastanza esplicito, anche se appunto molto probabilmente si tratta del solito mitomane invasato di Twitter, e che ovviamente nella retorica poi che si è creata attorno a questa cosa diventano minacce dei movimenti sovranisti, dei movimenti fascisti, cosa che ovviamente è tutta da dimostrare. Però dicevo, il 23 aprile era indicata come la data di morte di Verdelli. Arriva il 23 aprile, su Twitter si crea una grande ondata di solidarietà della sinistra, articolo 21, tutti gli intellettuali, i politici che twittano per Verdelli. La nuova proprietà decide di licenziarlo il 23 aprile, quindi viene fatto fuori, fortunatamente soltanto dal punto di vista professionale, proprio nel giorno in cui gli era stata promessa la morte. E questo è un meccanismo abbastanza strano, che la nuova proprietà ha avuto una particolare mancanza di sensibilità, o invece c'è stata una sorta di, ha voluto comunicarci qualcosa che non saprei decifrare. Però insomma è successo anche questo, che ha ovviamente anche qui rinfocolato i sentimenti antifascisti di una parte dell'intelligenza, eccetera eccetera, ma questo è quanto. Ovviamente in questi anni, soprattutto negli anni in cui Salvini è stato ministro degli interni, ma comunque in tutti questi anni segnati un po' dal sovranismo, dal salvinismo, dal populismo, l'antifascismo ha cercato di in qualche modo tirarsi su agitando lo spettro del pericolo fascista. Ci prova in realtà da molti anni, l'ha fatto negli anni 70, come dicevamo, l'aveva rifatto dopo il reflusso degli anni 80, in cui non fregava più niente a nessuno ovviamente di questo tipo di ideologie, con Berlusconi. Io l'ultimo 25 aprile è veramente sentito in qualche modo, che comunque ha mobilitato una parte della nazione, è stato il primo 25 aprile di Berlusconi, in cui ricordo grandi manifestazioni di piazza in cui tutti scendevano in piazza per protestare contro il nuovo duce, il nuovo tiranno, eccetera. Cazzato ovviamente, però insomma aveva un attimo la discesa in campo di Berlusconi, aveva spiazzato la sinistra in modo tale da creare un rigurgito antifascista che aveva di nuovo trovato una minima base popolare. Poi di nuovo si era affievolita la cosa, poi con Salvini e il suo modo debordante di comunicare, l'antifascismo aveva trovato il nuovo nemico, il nuovo duce da combattere, eccetera. Qui andrebbe fatto un attimo un discorso, perché è evidente che funziona sempre questo richiamo, a sinistra funziona sempre questo richiamo del fascismo come meccanismo mobilitante, sempre meno, però insomma attiva sempre delle antenne, diciamo. Però è anche vero che molto spesso loro ci credono davvero, e se tu non capisci bene con chi hai a che fare non puoi neanche combatterlo, quindi a me sembra che continuare a parlare del sovranismo come nuovo fascismo non permetta alla sinistra in realtà di articolare una risposta credibile al sovranismo, perché si crea evidentemente un falso nemico. Anche perché, parliamoci chiaro, e questo lo diciamo anche nel nostro interesse, nell'interesse di una comprensione del fenomeno sovranista anche da parte nostra, il sovranismo non è il fascismo. Per essere fascismo gli manca, come peraltro ho scritto io oggi sul Primato, gli manca Mussolini, cioè gli manca un capo carismatico di livello europeo che riesca a non solo a comunicare, ma anche a creare qualcosa, a organizzare qualcosa. Gli manca Marinetti, cioè gli manca un'avanguardia anticipatrice che semini nel dibattito tutta una serie di parole d'ordine. Gli manca Balbo, cioè gli manca la milizia combattente, perché oggi i fascisti combattenti non ci sono, e questo è un fatto. Gli manca Rocco, cioè gli mancano i giuristi, i tecnici, le persone che costruiscono l'ossatura di uno Stato e traducano in leggi quelli che sono dei programmi e delle idee. Gli manca in buona sostanza tutto. Non solo, possiamo anche fare un passo ulteriore. a vederlo bene al microscopio, in realtà questo sovranismo ha una sorta di imprinting antifascista da non sottovalutare. Perché se ci fate caso, la retorica sovranista ha spesso a che fare con la centralità del Parlamento, l'attacco alle prerogative decisioniste del governo, c'è un attaccamento morboso alla Costituzione, cioè insomma tutto un attaccamento a anche un immaginario molto tipico della Prima Repubblica, che ci riporta in realtà in pieno discorso antifascista, anche la stessa paranoia riguardo alla Germania, e questa idea che spesso torna di Merkel come seconda Hitler, del nemico eterno tedesco, della nuova liberazione da fare dai tedeschi. Cioè c'è tutto un immaginario antifascista che nutre il sovranismo, e quindi non solo la sinistra non capisce nulla del sovranismo se lo accomuna al fascismo, ma forse anche i fascisti in qualche modo non capiscono nulla del sovranismo se si identificano con questo tipo di ideologia. Quindi questo è un discorso ovviamente più ampio e che magari dovremmo fare più in là, ma che secondo me un giorno andrà assolutamente fatto. Adesso vi lascio la prima pausa musicale e poi torniamo con l'attualità politica. Eccoci tornati. In questione si discute molto di Europa, di accordi europei, di aiuti europei, di MES. Abbiamo visto qualche giorno fa, due giorni fa, c'è stato il Consiglio europeo, che doveva decidere sul, su quali tipo di aiuti dovesse dare l'Europa a, agli stati in difficoltà, di fatto non c'è stata nessuna grossa sorpresa rispetto all'Eurogruppo, ma lo stesso Eurogruppo di qualche giorno prima non è che avesse detto delle cose particolarmente sconvolgenti. Gli aiuti sul piatto sono sempre quelli, cioè il famoso MES, con questo trucchetto un po' del MES per aiuti sanitari, quindi con delle agevolazioni che però in realtà va sempre, e questo è scritto nero su bianco, va sempre inserito nei suoi trattati costitutivi, che non sono cambiati, trattati costitutivi che richiedono delle rigorose condizionalità. E questo significa che quando ti fa un prestito il MES, poi vuole vedere come lo spendi, vuole vedere che politiche economiche fai, e se le tue politiche economiche ovviamente si discostano dall'austerity più rigorosa, la tua politica viene di fatto commissariata con l'eterno ricatto dello spread, e quindi c'è un po' questo ricatto. Peraltro molti economisti, non solo sovranisti, ma c'è anche una cordata di economisti di sinistra che lo dice, ritengono che il MES sanitario, che potrebbe anche avere delle agevolazioni importanti, in realtà sia una sorta di cavallo di Troia per il MES vero, quindi che venga fatto un prestito per gli aiuti sanitari e poi piano piano lo Stato che chiede gli aiuti venga trascinato nel MES vero e proprio, quindi con tutto quello che il MES comporta, per l'appunto, come dicevo prima, a livello di rigorose condizionalità. E questo ovviamente comporta una serie di rischi particolarmente alti, soprattutto per uno Stato come il nostro, che ha i conti pubblici che sappiamo e che ha i problemi che sappiamo. Conte, dopo il Consiglio europeo, è riuscito incredibilmente a cantare vittoria, e in questo sostenuto anche dai grillini, che ovviamente ovviamente cercano di tirarsi fuori dall'impasse, perché i grillini sono sempre stati dei pasdaran contro il MES, contro l'austerity, eccetera eccetera. Ancora fino a pochi giorni fa comunque dicevano che il MES non sarebbe mai e poi mai stato approvato, che bisognava fare le barricate contro il MES. Poi hanno cominciato la loro strategia, come al solito, diversiva, dicendo che se cambia nome, se cambia regole, tutto sommato, se lo modificano, si può anche accettare. E poi comunque con la riunione dell'altro giorno del Consiglio europeo hanno sbandierato ai 420 una sorta di cambiamento epocale dell'Europa, l'Europa che finalmente decide, l'Europa che si mette d'accordo, l'Europa che finalmente apre i cordoni della borsa. E quindi tutto è cambiato grazie a Giuseppe Conte, che sarebbe lo statista di questa epoca, che è finalmente riuscito a trasformare l'Europa nella direzione che tutti volevamo. In realtà ovviamente non è così, intanto perché le proposte uscite dal Consiglio europeo sono sempre quelle che ci sono sempre state, e non è cambiato nulla. Anche sulla tempestività ci sarebbe molto da dire, perché poi tuttora le decisioni dell'Unione europea sembrano piuttosto vaghe. C'è questo recovery fund che è una sorta di fondo, appunto, l'ennesima trovata per garantire dei soldi ai paesi in difficoltà, che però in realtà non si capisce bene se questi soldi siano a fondo perduto, come per esempio voleva anche Macron, o siano un prestito, come ad esempio vogliono la Germania, l'Olanda e anche l'Austria. E Kurz, il presidente austriaco, peraltro un sovranista, quindi anche a livello, diciamo, di politica europea, il sovranismo mostra tutti i suoi limiti. Kurz, così come del resto Wilders, il populista olandese, anche lui in realtà era un pasdaran della linea anti-italiana, quindi il sovranismo mostra i suoi limiti ovviamente quando le varie sovranità vanno a cozzare tra loro, e questo perché il sovranismo non ha alcun accesso a un ideale superiore, ovviamente, che sia quello dell'egoismo nazionale. Quindi dicevo, tutti questi stati in realtà pretendono che anche il Recovery Fund sia una sorta di prestito, e quindi vedremo che succederà. Peraltro gli economisti dicono che con le attuali regole europee qualsiasi tipo di fondo vede sempre l'Italia come contribuente, mai come percettore, perché ci sono delle regole molto complicate che io non vi sto a spiegare, anche perché non è che anche io le abbia capite poi così bene fino in fondo, però insomma sembra proprio che per come funziona l'Europa, per come gestisce i soldi l'Europa, l'Italia si trovi sempre nella condizione di essere tra coloro che danno più di quanto prendono, anche se in questa situazione di crisi sanitaria ovviamente l'Italia sarebbe esattamente lo Stato che avrebbe bisogno di prendere più che di dare. E quindi questa è la situazione. Come dicevo, Grillo ha fatto dei tweet entusiastici nei confronti di Conte e del cambiamento epocale che Conte avrebbe portato. Sta di fatto che i grillini sono quanto mai divisi sulla strategia da attuare in Europa. In realtà i grillini sono divisi sostanzialmente su tutto sempre, tranne su quelle quattro proposte feticcio come tagliare gli stipendi, tagliare i parlamentari, insomma queste cose del tutto inutili. Per tutto il resto sono sempre molto divisi. L'altro giorno Fratelli d'Italia in Parlamento ha presentato una mozione contro il MES, i grillini si sono di nuovo spaccati, così come si erano spaccati al Parlamento europeo quando c'era stata la mozione sugli eurobond, anche lì avevano votato in ordine sparso. E questo è il limite di questo movimento, di tanti allo sbaraglio, in cui si dice un po' tutto il contrario di tutto, si fa un po' tutto il contrario di tutto, e si va avanti così alla giornata, sulla scia di un capo carismatico furbastro come Grillo, che riesce sempre a cadere in piedi e a comunque rigirare la verità nel modo in cui meglio gli conviene. Io direi adesso di passare un'altra pausa musicale e torniamo tra poco.
Sera che ti affrontai, disegnando sulla tua pelle imprese visi, con le dita creavo cerchi e ombre cinesi, e tu sognata a bordo del mio mas, e tu nel sonno sospiri le yalala, e tu che brunisci il ferro sopra il fuoco, e tu che spargi sale sul mio desiderio, adesso spingimi più in là, dentro la storia, nella mia storia. Adesso spingimi più in là, io cambio la storia, io sono la storia. Sapore che ricordava l'Adriatico, le umide feste a Fiume italiana, e tu, fiori dai balconi di Istria, e tu, ombra nella casetta rossa, e tu, che brunisci il ferro sopra il fuoco, e tu, che sparci sale sul mio desiderio, adesso spingimi più in là, dentro la storia, nella mia storia. Adesso spingimi più in là, io cambio la storia, io sono la storia. E tu, che sparci sale sul mio desiderio, adesso spingimi più in là, dentro la storia, nella mia storia. Adesso spingimi più in là, io cambio la storia, io sono la storia.
Allora, eccoci tornati. Parliamo della fase 2. Si discute molto di questa fase 2, che, come abbiamo detto più volte, è la fase in cui non staremo più chiusi in casa per sfuggire dal virus, ma dovremo in qualche modo convivere con la possibilità di infettarci, ma riprendendo un minimo di attività sociali, lavorative e quant'altro. Quindi potremo finalmente un po' uscire di casa e si allenteranno un po' le regole e i restringimenti delle nostre libertà individuali. Sembra proprio che la data scelta dal governo italiano per iniziare questa fase 2 sia il 4 maggio. Cosa succederà dal 4 maggio? Ovviamente non è chiaro, probabilmente lo dirà Conte sabato, ma come al solito ci sono una serie di indiscrezioni, ipotesi, proposte individuali, proposte dei governatori regionali, bozze che girano incontrollate, insomma il solito caos che rende alla fine anche abbastanza inutile informarsi quotidianamente e cercare di capirci di più. Io personalmente ho un po' mollato da questo punto di vista, nel senso che i primi tempi uno cercava di stare sempre sul pezzo, di capire anche per delle esigenze personali, insomma, di capire cosa si può fare, cosa no, quando cambieranno le cose. Poi in realtà il quadro italiano è talmente frastagliato, è talmente diviso, talmente anche cialtronesco da tantissimi punti di vista, che uno rinuncia pure a cercare di capire e aspetta semplicemente fatalisticamente di capire quali saranno le indicazioni che arrivano dall'alto. Sembra comunque che il 4 maggio qualcosa cambierà. Cosa cambierà? Su Corriere della Sera di oggi leggiamo che dal 4 maggio saremo liberi di girare, per esempio, all'interno della propria regione, cioè non ci potremo spostare fuori dalla regione, ma avremo la libertà di girare liberamente, non solo intorno a casa, non solo di andare a fare la spesa, ma comunque nella nostra regione di girare liberamente. Sembra senza più l'obbligo di compilare l'autocertificazione, e questa è una in realtà delle novità più significative del decreto che appunto Conte presenterà sabato. Le passeggiate quindi saranno consentite, non sarà più obbligatorio restare nei pressi della propria abitazione, si potrà uscire massimo in due adulti e con i figli, bisognerà evitare di stazionare in un luogo a meno che non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza. Ci sono discussioni tra i ministri sull'uso delle mascherine, che all'aperto non saranno obbligatorie. La riapertura dei parchi pubblici e il calendario dei negozi e dei ristoranti. Ah no, ci sono discussioni tra i ministri sull'uso delle mascherine e sulla riapertura di parchi pubblici e calendario di negozi e ristoranti. Ma l'accordo sull'allentamento dei divieti è stato raggiunto, con un'altra novità importante per la quale molto si è battuto il ministro della Cultura. La riapertura, però dal 18 maggio in questo caso, di musei, biblioteche ed archivi. Questo leggiamo sul Corriere della Sera. Gli sport all'aperto saranno consentiti anche lontano dalle proprie abitazioni, purché da soli oppure mantenendo una distanza di sicurezza di 2 metri. Si potrà correre e andare in bici, saranno permessi gli allenamenti individuali e quindi si potrà anche andare nei centri sportivi delle società. Si discute molto, sappiamo, anche della Serie A, anche se le indicazioni che vengono dalla Lega di Serie A, dalla FIGC, dalla UEFA, sono tutte per la ripresa dei campionati, affinché si riesca comunque a finire prima o poi sia i campionati nazionali, si riescano a finire sia le coppe europee. Ora il problema è che intanto ci sono delle leghe che hanno già arbitrariamente deciso che i loro campionati sono finiti. È successo in Belgio, in Olanda e anche in un'altra nazione che adesso non ricordo. E poi c'è ovviamente ci sono una serie di problemi logistici, organizzativi, sanitari rispetto alla ripresa del campionato. Tanto per cominciare, si parla di isolare in qualche modo i giocatori e l'entourage intorno alla squadra e di monitorarli costantemente con dei tamponi, quindi per evitare contagi e vedere chi si ammala e chi non si ammala, e per ovviamente tamponare in tempo qualsiasi tipo di focolaio. Questo ovviamente comporta delle difficoltà, non solo perché si tratta di isolare per diversi mesi tantissime persone, ma anche perché si tratta di garantire quindi al mondo del calcio e solo al mondo del calcio per dei mesi, non so, qualche migliaio di tamponi ogni 2 settimane. Questo è abbastanza ovviamente complicato in una nazione come l'Italia, dove scusate, c'è da tempo una forte polemica sulla mancanza di tamponi, sui pochi tamponi fatti, sui pochi controlli fatti, e senza voler alimentare la retorica sui calciatori privilegiati, che non è il caso, anche perché i calciatori muovono comunque un indotto importante dell'economia italiana, però insomma sarebbe abbastanza complicato pensare di riservare migliaia di tamponi a settimana soltanto alla Serie A, e quindi c'è una discussione aperta anche su questo discorso, peraltro con una certa divergenza di vedute anche tra il mondo del calcio e il resto dello sport, che in realtà si è quasi tutto fermato e non pensa di ripartire, e come al solito con una sorta di complesso di inferiorità rispetto al calcio, tutti gli altri sport stanno un po' protestando, perché appunto soltanto i calciatori pensano a ricominciare a giocare. Qui come al solito è difficile capire, è difficile anche fare delle previsioni, perché poi di fatto non sappiamo alla fine di maggio cosa succederà, come sarà il contesto, se ci saranno ancora i contagi in crescita, se ci saranno ancora dei morti per il coronavirus, oppure se sarà una situazione apparentemente sotto controllo, apparentemente risolta o comunque in via di risoluzione. Quindi è un contesto abbastanza difficile da decifrare. Sempre in tema di coronavirus, ci sono sempre nuove ricerche che ci parlano di come funziona questo virus, che è ancora in realtà per molti aspetti piuttosto misterioso per gli addetti ai lavori. E è proprio una ricerca italiana in questo caso. Tre ricercatori italiani hanno messo a punto un modello teorico-scientifico per spiegare come funziona il virus. Secondo tale modello, l'esito dell'infezione si decide nei primi 10-15 giorni dal contagio e dipende dal bilancio tra la dose cumulativa di esposizione virale e l'efficacia della risposta immunitaria innata locale. Quindi questo, diciamo, è anche abbastanza intuitivo. La sorte che tocca a un contagiato dipende da due fattori fondamentali: da quanto virus incontra e da che tipo di risposta immunitaria riesce a dare. In particolar modo, secondo i creatori di questo modello, il virus riesce a compiere un vigoroso balzo in avanti quando si verificano tre condizioni. La prima è che l'immunità innata sia debole, e questo accade in molti anziani o in soggetti che per tutta una serie di ragioni, magari anche genetiche, hanno degli anticorpi deboli. La seconda condizione è quando la dose di esposizione cumulativa al virus è enorme. Succede ad esempio tra i medici, gli operatori sanitari che hanno curato molti pazienti gravi senza le dovute protezioni, e sappiamo che in Italia c'è stata una strage di medici e infermieri che sicuramente si poteva evitare. E poi la terza condizione è interessante, ci spiega anche una serie di cose che ci siamo chiesti ad esempio ai tempi di Mattia, no? Il paziente 1, che era giovane, era sportivo, aveva partecipato a una maratona, aveva giocato a calcio con la sua squadra, e quindi era una persona in piena salute, uno sportivo attivo, giovane, e che però diverse settimane è stato tra la vita e la morte. Tutti quanti, sapendo che questo virus colpisce particolarmente gli anziani e le persone debilitate, ci siamo chiesti come era possibile che uno sportivo giovane subisse dei danni così, così forti, e questa ricerca sembra spiegarcelo, perché il virus fa un importante balzo in avanti quando il contagiato compie un esercizio fisico intenso e prolungato con elevatissimi flussi e volumi respiratori proprio nei giorni di incubazione immediatamente precedenti l'esordio dei sintomi, facilitando così la penetrazione diretta del virus nelle vie aeree inferiori e negli alveoli, riducendo fortemente l'impatto delle mucose delle vie aeree coperte da anticorpi neutralizzanti. Cioè è come se l'esercizio fisico, aprendo in qualche modo i polmoni a un importante ricambio d'aria, in qualche modo facesse sì che il virus bypassasse le vie aeree superiori e andasse direttamente nei polmoni, causando quindi dei danni importanti. Ovviamente di ricerche di questo genere ne escono tutti i giorni, ce ne sono altre più terrorizzanti su il contagio che si può prendere nell'acqua, nell'aria, nelle nelle lacrime, insomma, escono ricerche tutti i giorni. Anche in questo caso, alla fine, secondo me, conviene per noi profani fregarsene in qualche modo e non seguirle passo passo, perché altrimenti si diventa matti, anche perché la scienza in questo periodo ha dimostrato di quantomeno di avere delle difficoltà di divulgazione e di comprensione dei meccanismi comunicativi. Prendiamo il caso delle mascherine. A me sembra che tutta la polemica sulle mascherine, che sarebbero inutili o non servirebbero a tanto, in realtà nasca da un punto di partenza errato della comunicazione, della divulgazione scientifica, ovvero da una divulgazione scientifica che prende come parametro di riferimento il contagio zero. È evidente che una mascherina non ti mette quasi mai nelle condizioni del contagio zero. Ma ovviamente per noi comuni mortali che dobbiamo uscire a fare la spesa e ci serve una mascherina, quello che ci serve di sapere è quanto invece la mascherina ci protegge rispetto a uscire senza nessuna protezione. Ed è evidente che la mascherina fornisce comunque uno schermo a tutta una serie di agenti patogeni. E poi ovviamente più sono mascherine adatte e con tutti i crismi e meglio è, però insomma a un certo punto si è ingenerata la falsa credenza che tra la mascherina e nulla fosse meglio nulla. Questo mi sembra abbastanza discutibile come conclusione, e per l'appunto io credo che parta da un'errata concezione del messaggio che veramente la scienza in questa fase dovrebbe mandare, ma questa è ovviamente una mia conclusione personale. Vi lascio all'ultima pausa musicale e poi torniamo per qualche chicca in più.
Tutti in fila, gridava il caporale. Passo stretto poi in corsa e occhi aperti, mentre in cielo ci crollava addosso e in bengala ci illuminava il giorno. Ogni colpo di bagliore era un brivido nella schiena, ogni radica era gelo contro i nervi. Ogni colpo di cannone, uno schiaffo in pieno volto, ogni raffica un colpo di padrone.
Allora, eccoci tornati. C'è stata una notizia abbastanza divertente che ha ripreso ovviamente anche il primato, diffusa in questi giorni, è quella di Papa Francesco che chiama Mattia Santori delle Sardine. Non è successo in questi giorni, è successo tempo fa, ma l'ha raccontato in questi giorni Mattia Santori. Mattia Santori, riccioluto leader delle Sardine, scrive per l'appunto il primato, ha confessato in un'intervista dalla News che avrebbe ricevuto mesi fa una telefonata del pontefice in persona, che lo contattava per ringraziare le Sardine per la gentilezza che avevano riportato nella politica italiana. Il Papa mi chiamò per ringraziare le Sardine per l'ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico, nel momento caldo delle piazze, dice lui stesso. Non si capisce bene perché il Papa, un Papa argentino di una chiesa cattolica e quindi universale, debba in qualche modo preoccuparsi della gentilezza della politica italiana. Però questo è un vecchio discorso, è una vecchia battaglia persa purtroppo, che riguarda le ingerenze storiche, millenarie della Chiesa cattolica nella politica italiana, e che continuano nonostante sia arrivato sul soglio di Pietro il Papa che viene dalla fine del mondo, come si presentò lui, e che tuttavia anche lui, pur essendo argentino, continua a ritenere Roma e per estensione l'Italia come il giardino di casa sua. È anche interessante questo discorso sulla gentilezza. Quindi sappiamo che le Sardine poi in termini di contenuti hanno sempre dimostrato il vuoto più totale, non avevano nulla da dire se non appunto questo invito appunto alle buone maniere, alla gentilezza, ai toni bassi, al basso profilo, così questa sorta di appunto buonismo generalizzato, eccetera eccetera. E che curiosamente non stupisce che entusiasmi il Papa, perché è esattamente la cifra stilistica, anche contenutistica in realtà, del pontificato di Benedetto di Francesco, che ricorderete sin dal momento in cui venne eletto si presentò dicendo buonasera, che colpì un po' tutti perché era un saluto così abbastanza informale, e che ha sempre fatto di questo atteggiamento alla buona appunto la sua cifra stilistica, svuotando nel contempo in realtà il suo pontificato di qualsiasi messaggio dottrinario forte. E questa è una cosa che ovviamente è piaciuta molto alla sinistra, che riconosce nel cattolicesimo la sua radice in qualche modo obliata, ma non ne sopporta gli aspetti più propriamente teologici e dottrinari in senso forte, e quindi finisce per l'appunto a concordare con Francesco, che invece svuota completamente il cattolicesimo di qualsiasi impianto dottrinario forte per lasciare in vita soltanto una sorta di appello generale, così alla bontà, alla generosità, all'educazione, dire buongiorno e buonasera, non parlare alle spalle, tutta questa serie di banalità che quotidianamente ci propina il cosiddetto Santo Padre. E quindi non stupisce che si ritrovino poi d'accordo Santori e Francesco, non stupisce che il Papa, che telefona un po' a tutti di questo periodo, telefoni persino a una nullità come Mattia Santori, e che speriamo peraltro di non rivedere più sul panorama politico e sociale e culturale italiano finita l'epidemia. E peraltro anche questa cosa che il Papa telefona continuamente a tutti è abbastanza strana, e tende un po' ad abbassare questa figura che appunto, con un abbassamento che crea una popolarità immediata, ma che poi non giova alla stessa sussistenza e persistenza in vita della sua religione, nel senso di religione organizzata con dei fedeli e con una massa critica di manovra, perché per l'appunto piace soprattutto alla gente che poi non va in chiesa. Ma questi sono problemi in qualche modo suoi, ovviamente, che ce ne fregano anche fino a un certo punto. Però questo è il quadro, insomma, in cui ci troviamo, in cui ci muoviamo. Per il resto vediamo le opposizioni, tornando alla politica in senso più stretto del termine, Vediamo le opposizioni, Salvini e Meloni, che cercano in qualche modo di contrastare Conte, di contrastare la linea soprattutto economica sul MES, eccetera, eccetera. Devo dire che la Meloni secondo me sta reagendo meglio di Salvini a questa quarantena e sta tenendo botta meglio, anche se poi i consensi di Salvini secondo i sondaggi sono sempre altissimi, sempre poco sotto il 30%, quindi difficile dire che la Lega sia in crisi, ci mancherebbe altro, però mi sembra che dal punto di vista della centralità, sia mediatica sia politica, Salvini abbia fatto numerosi passi indietro. E non è più centrale, mentre per anni e mesi si parlava solo di Salvini e la politica era divisa tra salviniani e antisalviniani. Diciamo che con la mossa di far cadere il governo Conte, anche se probabilmente era in qualche modo inevitabile, il primo governo Conte si è un po' tagliato le gambe da solo e poi comunque la quarantena ha dato un po' una mazzata al suo modo di comunicare, perché sappiamo bene come comunica Salvini, che poi è la cosa principale che fa, comunicare. Alza sempre la posta con provocazioni sempre più forti, con un'esuberanza verbale sempre più incontinente, e in questo modo accentra le attenzioni su di sé, costringe la sinistra a posizionarsi sulle sue prese di posizione, cosa che la sinistra fa sempre male, dando in qualche modo degli argomenti in più a Salvini che inizialmente non aveva, e quindi si crea questo meccanismo perverso di cui Salvini si giova. In una fase in cui gli italiani rinchiusi in casa, che comunque non accettano polemiche verbali gratuite, Salvini secondo me si è trovato un pochino in difficoltà. Mentre la Meloni, che ha delle proposte anche economiche, che ha anche un'identità un pochino più forte e non dipende necessariamente dall'esuberanza social, secondo me sta reagendo un po' meglio. Sta di fatto che ovviamente entrambi si trovano in una situazione in cui è difficile fare opposizione parlamentare, è difficile fare qualsiasi cosa. Qualsiasi proposta alternativa viene bollata come disfattismo nell'emergenza e sicuramente è difficile anche per loro articolare una proposta politica alternativa credibile e di successo. Però, insomma, sul MES stanno dando abbastanza battaglia entrambi. Vediamo che ne sarà, vediamo se con la fase 2 ci sarà una fase 2 anche per la politica e si riprenderà a fare politica in modo un po' diverso rispetto a quanto è stato fatto nella fase 1. Vediamo che ne sarà di Conte. Molti dicono in realtà che a far cadere Conte non saranno le opposizioni, ma sarà una sorta di piano tecnocratico che dovrebbe girare più o meno intorno a Draghi e che la cui attuazione è prevista più o meno per giugno. Quindi in qualche modo sembra che anche Mattarella ne abbia un po' le scatole piene di Conte e che in previsione della fase 2 voglia cambiare cavallo e mettere a Palazzo Chigi Draghi, che troverebbe in qualche modo una maggioranza particolarmente ampia, perché sappiamo che sia la Lega che Forza Italia sosterrebbero Draghi in una sorta di governo di larghe intese per gestire la fase 2 e la ricostruzione, mentre la Meloni si era dichiarata particolarmente contraria a questa ipotesi. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson, come diceva il buon Ezio Greggio qualche anno fa a Striscia la Notizia? Non lo sappiamo, staremo a vedere. Io nel frattempo vi lascio al resto della programmazione di RBN e vi auguro un buon non 25 aprile. Salve a tutti.